Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere qui. In questi 12 minuti cercherò di catturare la vostra attenzione. Scusate, bravi, sgridatemi, che sono un po' discolo col microfono. In questi 12 minuti cercherò di catturare la vostra attenzione parlandovi di curve, per l'esattezza di curve che tolgono il fiato. E che cosa sono? Prima di arrivare in questo strano mondo, di entrare in questo strano mondo, voglio farvi un piccolo confronto che spero vi aiuterà ad entrare nel problema. Se vi presento questa immagine, sapete rilevarmi la sincronia? La sincronia, l'alterazione? Secondo me sì, non solo. Alla maggior parte di voi basta un colpo d'occhio per capire che si tratta di una fibrillazione atriale. Ormai l'elettrocardiogramma è entrato nella nostra cultura, perlomeno in area critica. Cambiando il tipo di monitoraggio, abbiamo la stessa prontezza? Qui c'è rappresentata una delle più pericolose asincronie paziente-ventilatore. Io quando iniziai no, non lo sapevo rilevare, non la conoscevo, non conoscevo la sincronia e il problema ancora più alla radice, non conoscevo il monitoraggio grafico della ventilazione meccanica. La mia spiegazione universale ogni volta che il paziente non mi sembrava molto adattato era patient fight ventilator, ovvero il paziente contrasta col ventilatore. Ma diremmo mai che un paziente in fibrillazione atriale contrasta con l'elettrocardiogramma? Mi sembra un'affermazione alquanto perversa, non la diremmo mai. Quindi, questo è per fare il quadro della nostra ricerca. Cosa sono le curve che tolgono il fiato? Sono il modo così scherzoso con cui Christian chiamiamo le asincronie paziente-ventilatore, ovvero una scorretta interazione tra paziente appunto e ventilatore. Alcuni autori le suddividono e le descrivono in base alla fase del ciclo respiratorio in cui avvengono e si articolano in asincronia di trigger, asincronia di flusso, asincronia di fine inspirazione e di fine espirazione. Tuttavia non c'è un comune accordo, ci sono alcuni dibattiti che dicono sì, no, ma questa è più una fine inspirazione che una fine espirazione, eccetera, eccetera. Un problema più filosofico che pratico. Perché dico questo? Perché comunque tutti concordano sul fatto che di asincronia ce ne sono sei. Sono quelli che adesso vi mostro. Premetto che non è possibile fare una lezione di monitoraggio grafico in 12 minuti. Vi invito pertanto a venire a vedere il nostro poster dove potremo avere più tempo per presentarvele e spiegarvi anche il metodo d'analisi. Però mi sembrava utile comunque, quantomeno, mostrarvele. Prima sincronia, sforzo inefficace. Il paziente attiva la muscolatura inspiratoria, ma questa è inefficace ad attivare il trigger del ventilatore. Asincronia di flusso, il paziente genera un flusso inspiratorio maggiore del flusso erogato dal ventilatore. Premature cycling o ciclaggio prematuro, il ventilatore passa alla fase espiratoria, il paziente no, rimane così, ancora in ispirazione. Ciclaggio ritardato, qui il paziente vorrebbe espirare, ma il ventilatore non glielo consente, perché sta ancora erogando, in questo caso il volume, comunque sta applicando una pressione. Occhio a questa, doppio trigger. Per definizione sono due atti inspiratori ravvicinati, separati da un tempo espiratorio che dura meno della metà del tempo inspiratorio medio. Cioè, un casino, sembra uno scioglilingua. E l'autociclaggio. Per ultima, cioè, presentiamo l'autociclaggio che secondo me è una, cioè, non solo secondo me, è una delle più subdole e pericolose tra le sincronie. E cos'è? Cosa rappresenta? In questo caso una pressione applicata, quindi un supporto inspiratorio applicato dal ventilatore ma non richiesto dal paziente. Su che cos'altro concordano gli autori importanti come PKO, Vignax, Levine, tanti italiani? Sui potenziali effetti. Infatti le asincronie sono in grado potenzialmente di determinare il fallimento o una minor probabilità di successo del weaning, una maggior durata della ventilazione meccanica, ipossemia, aumento del carico di lavoro dei muscoli respiratori, compromissione cardiovascolare, discomfort, disfunzione diaframmatica, ovvero la ventilator-induced diaphragmatic dysfunction, e danno polmonare, o ventilator-induced lung injury. La riduzione della sincronia è da considerarsi quindi di grande importanza, ma questo è possibile solamente attraverso l'analisi del monitoraggio grafico. L'infermiere potrebbe svolgere un ruolo chiave nella rilevazione precoce di suddette alterazioni, come da anni avviene per il monitoraggio elettrocardiografico. Ma deve essere in grado appunto di analizzare i profili grafici, i profili di flusso e pressione che ci fornisce il ventilatore. Nasce allora nel 2013 un corso e un progetto intitolato Le curve che tolgono il fiato. E nasce dalla necessità in seno al nostro reparto di una formazione mirata alla comprensione del monitoraggio grafico, appunto. Gli obiettivi erano quelli di offrire formazione e strumenti utili a sviluppare questa nuova competenza avanzata sul monitoraggio, valutare le conoscenze possedute dagli infermieri e la costante ricerca della qualità finalizzata al miglioramento dell'assistenza infermieristica nel paziente ventilato meccanicamente. Il progetto si articola in diverse fasi, per ora siamo arrivati alla terza e le vediamo insieme. Scusate. Fase 1, il corso, il test e lo studio pilota. Non mi soffermo su questa fase. Chi fosse interessato ai dettagli può andarla a vedere sul quarto numero di scenario 2014. Adesso mi interessa dirvi cosa. Che in questa fase ci interessava testare su un gruppo ristretto di persone un corso e il test pensato per valutarne le conoscenze. Tuttavia, dai risultati e dall'ottimo feedback che abbiamo riscontrato nei colleghi, abbiamo deciso di passare alla fase 2, ovvero l'analisi di un campione più ampio. Un corso per esterni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo riprogettato il corso della fase 1 secondo le nostre impressioni, cercando di migliorarlo, e abbiamo accreditato il corso ICM, divulgando una locandina. Hanno partecipato al progetto ormai più di 200 infermieri e vi presento adesso i dati relativi ai primi 140. Gli obiettivi erano sempre quelli di offrire ovviamente formazione, di sondare le conoscenze a tempo zero, cercando di capire però i motivi di un'eventuale carenza, verificare l'efficacia del corso, valutare il livello di conoscenze a distanza di 6 mesi, cercando sempre di capire i motivi di un'eventuale perdita di conoscenza. Il test utilizzato, somministrato prima del corso, dopo il corso e a distanza di 6 mesi, era composto da 18 domande e diviso in 2 parti. La prima parte composta da 8 immagini di monitoraggio grafico, mentre la seconda parte è composta da 10 domande sui concetti fondamentali, quelle che chiamo la teoria della ventilazione. I risultati precorso hanno evidenziato un importante deficit di conoscenze. E vediamo che soltanto il 4% dei partecipanti ha saputo rilevare lo sforzo inefficace, l'1% l'autociclaggio e l'8% il doppio trigger. Anche sulle domande di teoria non siamo andati benissimo, nel senso che il 35% delle domande risultato corrette. Quindi a quel punto abbiamo intervistato l'agenda che avevamo sotto mano, volta per volta, corso per corso, cercando di capire i motivi di questa carenza di conoscenze, perché io e Christian invece le conoscevamo. E la mancanza di formazione insieme alla mancanza di materiale su cui studiare sono state le motivazioni principali, seguite da dinamiche di lavoro poco favorevoli allo studio, che metto tra parentesi, si possono approfondire dopo. Tuttavia, facciamo il nostro corso e vediamo che nell'immediato post-corso, quindi a tempo 1, abbiamo un'impennata delle risposte corrette. Sembrano due alabarde. Quasi tutti sapevano riconoscere le asincronie e il 95%, quindi quasi tutte le risposte di teoria della ventilazione sono risultate corrette. Potete capire il nostro entusiasmo. Tanti di voi non mi conoscono, ma io e Christian siamo gente che si gasa facilmente. Eravamo pronti per stappare una bottiglia, la miglior bottiglia del Franciacorta di Christian, che a rovinarci la festa sono arrivati i risultati a 6 mesi. Perché dico questo? Perché seppur le domande di teoria siano rimaste del tutto sufficienti, abbiamo avuto una forte perdita di conoscenze relative all'analisi del monitoraggio grafico. Quindi non preoccupatevi, la bottiglia l'abbiamo bevuta lo stesso. Però nel frattempo ho aperto la mailing list e ho cercato di capire, inviando una mail a tutti quelli che avevano risposto, se avevamo sbagliato qualcosa noi, cioè dove era la falla. È emerso cosa? Che la mancanza di materiale didattico per ripassare ha rappresentato quasi la totalità delle risposte. La gente capiva, ma non aveva materiale con cui consolidare questa conoscenza. Seguite sempre, non spariscono le dinamiche di lavoro poco favorevoli. Riassumendo, abbiamo un problema rilevante, che sono le asincronie, che pochi però conoscono. Un corso d'aggiornamento ben progettato, che mi dava speranza, almeno a me, speranza che però con l'analisi a 6 mesi deve lasciare il posto ad una ben più amara consapevolezza che un corso d'aggiornamento può servire a capire, ma non basta per ricordare. I dati ci dicono che qui non c'è bisogno tanto di aggiornamento, c'è bisogno di formazione, e sono due cose leggermente diverse. Quindi il problema cambia, il problema diventa come fare allora a non dimenticare una volta che l'ho imparato, una volta che siete stati i nostri corsi, eccetera, eccetera. Servirebbe materiale su cui ripassare, un costante ripasso e approfondimento. Il problema però è uno ed è grosso, che in Italia, in commercio, i libri di monitoraggio grafico sono fatti da esperti per esperti, medici specialisti che parlano ad altri specialisti, danno una marea di cose per scontate. Mi ricordo un bellissimo libro che ho letto, quello di Iotti e Braschi, misura di meccanica respiratoria, se non sbaglio, è stato un inferno. Guardate Christian, alzati un attimo, alzati. Aveva i capelli quando abbiamo cominciato a leggere quel libro. A me sono venute le occhiaie perenni, faccio gli incubi, mi sveglio stanco. Cioè, un testo difficile da digerire, ti rimane sullo stomaco. Un infermiere non continua a studiarlo, lo legge due pagine e lo chiude. Serviva qualcosa di diverso. Quindi, sulla scorta di queste impressioni e sull'invito di tutta la gente che abbiamo conosciuto, siamo passati alla terza fase, ovvero il materiale didattico. Abbiamo ritenuto utile redigere la scrittura di quello che sembra essere il primo manuale di monitoraggio grafico della ventilazione meccanica in Italia, fatto da infermieri per infermieri. Il fatto che sia per infermieri, grazie, non perché noi andiamo a studiare cose diverse, ma perché abbiamo voluto io e Christian dargli un taglio diverso. Abbiamo cercato di usare una semplicità di linguaggio senza dare troppe cose per scontate, in modo che se si legge dall'inizio alla fine, spero il 90% delle persone riesca a capirlo. E ci auguriamo che questo manuale non serva solamente ai partecipanti ai nostri corsi per consolidare le conoscenze apprese, ma possa diventare una piccola guida, un'utile guida a tutti gli infermieri di area critica e non, perché sappiamo che la non invasiva si fa anche nelle subintensive, per tutti quegli infermieri insomma che vogliono approcciarsi al mondo della ventilazione meccanica e sfruttare un importantissimo strumento come il monitoraggio grafico della ventilazione, che è insostituibile. Non va a sostituire altro, va semplicemente aggiungersi a tutto quello che già sappiamo, quindi all'osservazione del paziente, eccetera, eccetera. Ho finito il tempo? Dico l'ultima cosa. Abbiamo previsto per questo libro una cosa curiosa, nel senso che ho creato un form in Google che sembra quasi una customer satisfaction. Perché? Perché a me, Christian, piace fare formazione basandoci sul feedback di chi la riceve. Come abbiamo fatto per i nostri corsi e cercato di trovare una soluzione, chi leggerà, studierà questo libro avrà la possibilità di criticarlo. Queste critiche, mi auguro copiose, ci serviranno per creare poi materiale didattico sempre più efficiente ed efficace. Quindi questo è stato il contributo che abbiamo saputo e potuto dare. Adesso tocca a voi. Grazie.